non lo so, io chiedo.
Precisamente perché si tratta di una cosa che mette in gioco in modo diretto ed esplicito l'intervento del soprannaturale, l'intervento del divino. Allora, chiamare intervento del divino ciò che non è, o addirittura che può essere intervento maligno, satanico, chiaramente sarebbe fortemente deviante, fortemente pericoloso per il popolo di Dio. Allora si mettono delle garanzie, si dice, a questa condizione, in questo contesto, in questo modo, sotto questa guida, non so, si danno si mettono dei guardrail, no? Si danno delle cose protettive,
Ah, ma ogni
perché
prete non potrebbe fare un esorcismo se fosse necessario? Non so, non so neanche come fanno queste cose,
teoricamente, essendo nient'altro l'esorcismo che una preghiera, certamente lo può fare non solo un prete, ma anche un laico. Preghiera. Il punto è che una cosa così delicata viene messa sotto vigilanza dai dirigenti della comunità cristiana, giustamente mi pare, perché se chiunque se la sente si mette a fare esorcismo, come nonostante tutto succede, ripeto, nonostante tutto succede, non si distinguono più i fischi dai fiaschi, e anche una specie di stregone qualunque passa per esorcista e viceversa. Allora di nuovo siamo nel campo del discernimento degli spiriti e quindi del distinguere i fischi dai fiaschi. Io conosco dei frati, ad esempio, che si sono messi a fare esorcismo spontaneamente. Siccome i frati non hanno una regola di sottomissione al vescovo, ma al proprio superiore, e se hanno un superiore dalla manica larga, poi spaziano come vogliono, è successo, è successo. Sono dei frati che si mettono a fare esorcismo a piede libero, però provocando degli effetti da far paura, dei danni spaventosi, soprattutto di tipo psichico. Allora, non si possono confondere queste cose con l'intervento di Dio.
Allora però la facoltà del discernimento, proprio nella maniera più precisa, chi la può avere? Come si fa?
Il discernimento degli spiriti, vi facevo notare qui, ad esempio, appare come proprio di chiunque ce l'abbia. Venga dato da Dio un carisma senza distinzioni lì. Nel seguito è stato ristretto alla funzione gerarchica, come vi dicevo prima, il discernimento degli spiriti, ma di per sé non è necessariamente legato alla funzione gerarchica.
Sì, perché di fatto la gerarchia può
fare il
discendere anche
vigile non si identifica col fare il sindaco. Fare lo scienziato, non so, l'analista, non si identifica con il fare il direttore dell'unità sanitaria locale, devo dire. Insomma, sono due carismi, sono due funzioni diverse di per sé. Le esigenze storiche hanno portato spesso a accumularle nella stessa persona. Precisamente per esempio per l'affinità, no? Tra la funzione di dirigente e la funzione di discernimento degli spiriti, però di per sé una persona ispirata, persona molto fortemente in rapporto, in sintonia con Dio, certamente sa riconoscere, sa filtrare ciò che viene da Dio e ciò che da Dio non viene. Come no? Non da sola, nel senso di per sua iniziativa, per ispirazione, per la sua affinità, per il suo rapporto di sintonia con il Signore, ma da sola non nel senso che abbia bisogno della delega di qualcuno, perché appunto Dio non ha le mani legate, cioè non è che agisce solo attraverso la gerarchia, agisce attraverso tutti. Non ha le mani legate, agisce anche fuori dalla Chiesa, per capire se non agisce dentro la Chiesa attraverso tutti. però ci sono poi i problemi, se si sviluppa nella Chiesa il pluralismo, ci sono poi i problemi del direttore d'orchestra, cioè non va abolita una funzione in nome di un'altra, e qualunque funzione di tipo carismatico o spontaneo, uno dei caratteri con cui si riconosce autentica è di non mettersi in un conflitto, o meglio in opposizione diametrale, ad un'altra funzione nella Chiesa, perché se è vero il paragone del corpo, le membra di un corpo non si mettono a lavorare l'una contro l'altra, se sono membra dello stesso corpo. No? Per cui, ad esempio, uno dei criteri di credibilità o di autenticità, qual è? Chi pensa di avere un carisma e si sente ispirato, consulta il dirigente istituzionale. Se ha delle opinioni diverse o ha da fare delle correzioni, le va a fare, però poi lascia, non si arroga, non usurpa la funzione dell'altro, lascia che sia l'altro a dire l'ultima parola, perché tocca all'altro di fare il dirigente, non a lui. Sì, e può anche sbagliarsi il dirigente. Storicamente parlando è successo che chi aveva il ruolo di dirigente si è sbagliato, cioè non ha saputo riconoscere bene qual era la via di Dio, e chi è che lo aveva avvisato non l'è stata sentire. Ne è venuto fuori però per la Chiesa delle scelte di tipo mondano, di tipo umano, di tipo dannoso. Non è la prima volta che è successo, che succede e che succederà.
Il linguaggio della scienza e della sapienza.
Dicevi che non hai capito.
Cioè, che il dirigente non ha capito, cioè la gerarchia ha sbagliato. E viene messo fuori?
Sono venuto fuori delle conseguenze dannose per la Chiesa. Perché se un dirigente si regola con delle regole che sono mondane, per esempio da azienda, da caserma, fa una caserma, non la Chiesa. Cioè, no? Fa andare le cose controverso, in un verso storto, fa delle storture, perché è un dirigente, e un dirigente se fa le storture le fa per tutti, cioè le fa grosse, ma proprio grosse, macroscopiche. Per cui Gesù, quando ha parlato della parabola del dirigente, in una delle sue parabole ha parlato del dirigente, ha detto che colui che riceve l'incarico di dirigere poi prenderà più botte degli altri se non fa per bene.
Perché
ha più, fa le strutture più grosse se le fa.
Quindi, diciamo che si deve avere più impulso, però viene negato l'atteggiamento corretto è quello
che... l'atteggiamento corretto successo nella storia è quello dell'eretico o dello scismatico, cioè di colui che si impone e va via, sbatte la porta e cambia aria, cioè fonda un'altra chiesa su di sé.
Però se aveva ragione.
Se aveva ragione, passa dalla ragione al torto, perché pretende di usurpare per sé il carisma di un altro, cioè diventa protagonista, quindi
non è più voluto,
quindi nella Chiesa dire. Questo è l'eretico. L'altro che invece per esempio, gli esempi storici ce ne sono a bizzeffe, uno di questi è Valdo di Lione e Francesco di Assisi, le due cose sono correlative, tra l'altro contemporanee, no? Valdo di Lione diventa il capo stipite dei Valdesi di una chiesa scismatica. Francesco di Assisi resta nella chiesa a cui apparteneva, con tutte le implicanze che questo ha comportato, cioè di convivere conflittualmente, dolorosamente, con una dirigenza che sicuramente non andava per la strada giusta. Certo, non ha detto comando io, ha detto tu comandi e sei te che dici l'ultima parola, quindi io chiedo il permesso a te, Francesco d'Assisi, io chiedo il permesso di fare, non di che tu faccia così, non che tu imponga a tutti di fare così, ma che io possa fare così.
Sì, beh, questa è la mossa dice, di però lui gliel'ha concesso.
Dopo vari rifiuti, sì. Del resto, perché gliel'ha concesso? Perché così come nella gestione della dirigenza può prevalere, o spesso prevale, la logica di questo mondo, però può prevalere anche la logica di Gamaliele, capitolo quinto del Libro degli Atti, che suggerisce al sinedrio, cioè al gruppo dei dirigenti di allora, state ben attenti a quello che fate, perché se questo movimento viene da Dio, voi vi mettete contro Dio. Se non viene da Dio, si distruggerà da solo. La logica di Gamaliele, che è la logica del discernimento degli spiriti, era un dirigente che aveva imparato il discernimento degli spiriti, cioè diceva, se questa cosa viene da Dio, guardatevi dal mettervi contro Dio. Se non viene da Dio, i fatti lo dimostreranno. Ora, qualcuno ha suggerito al Papa di allora di prendere questa linea e dopo qualche tempo, qualche insistenza, l'ha presa.
E quindi è preferibile riconoscere che non riconoscere nel mondo, secondo questa logica?
È preferibile?
Riconoscere piuttosto che non riconoscere nel dubbio?
Che cosa
del discernimento, perché per esempio il Papa se ha qualche problema riconosce, non so se era una cosa di comodo oppure aveva effettivamente timore, no? Dice se non viene da Dio tanto si scioglie da solo, allora tanto vale che lo riconosco, in questo senso?
Non tanto vale che lo riconosco, perché Gamaliele suggeriva di non opporsi, invece il Papa non è che non si è opposto, ma ha voluto leggere i documenti e li ha approvati, nel senso che ha dato il suo permesso, quindi ha fatto di più che non opporsi.
Sì, ma dice, se non viene da Dio si scioglierà da solo,
eh.
E allora se tanto vale riconoscerlo, no?
No, riconoscere vuol dire qualcosa di più di quello che lì Francesco chiedeva. Chiedevi il permesso di provare a fare e il Papa gli ha concesso il permesso di provare a fare.
Che cosa? Fare che cosa?
Cioè, a vivere con un gruppo di amici secondo quella regola che lui aveva scritto e che secondo lui, naturalmente, secondo lui diceva, secondo lui rappresentava il Vangelo praticato, una maniera di praticare il Vangelo. Non chiedeva che tutta la Chiesa diventasse così, né che il Papa si mettesse a vivere così, chiedeva semplicemente lui il permesso di poterlo fare. E perché chiedeva il permesso? Perché riconosceva il compito, la funzione del dirigente. Mentre perché Valdo, per gli stessi, badate bene, per gli stessi motivi, sulle medesime cose, non su qualcosa di diverso, per gli stessi motivi, sulle medesime cose, perché Valdo si è estromesso, cioè andato via, precisamente perché non aveva ottenuto il permesso. E invece del permesso aveva chiesto l'autorizzazione, l'approvazione, cioè dire tu mi devi dire che io faccio bene, perché io lo so che faccio bene e tu fai male. È l'atteggiamento di Lutero, lo stesso identico atteggiamento di Lutero, di Zwingli, di Calvino, qualche secolo più tardi, che è stato quello di aver intuito delle cose giuste, di avere visto delle cose che poi sono riconosciute dal Concilio, non so se ti spiego, tant'è vero che c'è la barzelletta durante il Concilio che se Lutero fosse vissuto era tra i padri conciliari, invece che cioè ha intuito delle cose grosse della vita della Chiesa, cioè è stato una persona, ha avuto delle ispirazioni, ecco, però queste ispirazioni sono state gestite, ecco la differenza che dicevo prima, no? Tra la verità e la gestione, tra carisma non è carisma, oppure il modo di gestirlo, sono state gestite in modo antitetico ad un altro funzione della Chiesa, cioè in modo che il corpo è stato smembrato. Allora, quando tu ti stacchi dalla vite, diventi traccio secco. Diceva Gesù per un altro motivo, non proprio questo, ma comunque che rende bene l'idea, no? Quello è ciò che è successo a tutti coloro che la Chiesa si sono poi comportati da padroni e che quindi sono diventati, come si dice, eretici, con una parola di origine greca, che appunto eretico vuol dire questo, alla lettera, vuol dire che io prendo un pezzo e lo strappo dal tessuto. Uno che fa uno strappo, questo vuol dire eretico. E scismatico, dire la stessa cosa, scisma o eresia, come parola hanno la stessa origine. Schisma viene usato qui due volte nella lettera per indicare appunto le contrapposizioni, le divisioni, le rivalità, quelle che noi oggi chiameremmo le contrapposizioni. Ora, questo è sempre esistito, no? Questa tensione fra carisma e istituzione nella Chiesa è sempre esistito, esiste anche adesso e sempre esisterà. Perché? Perché sono due funzioni di tipo diverso. Se sono diverso c'è una diversità, se no non ci sarebbe diversità. Quindi non ci può che essere diversità, non ci può che essere distanza, non ci può che essere tensione. Però quando è che si verifica ciò che viene detto qui? Quando si ragiona come un corpo. Allora il carisma e l'istituzione sono fatti per darsi una mano lava l'altra. Allora, una volta bisognerà che il carisma si faccia lavare, quell'altra volta sarà l'istituzione che bisognerà che si faccia lavare. Se c'è questo da tutte e due le parti, non avviene né schisma o scisma né eresia, ma avviene il cammino sinodale, si dice con un'altra parola greca. Sinodale vuol dire cammino nella stessa direzione, convergenza. E invece avviene, se no avviene la divergenza. Queste sono le due grandi possibilità che nascono dall'esistenza nella Chiesa di una componente istituzionalizzata e di una componente non istituzionalizzata, perché non istituzionalizzabile, cioè diversa, carismatica, spontanea, no? Sono le piante che nascono da sé. Altre invece sono le piante che tu pianti, verso. Qui dunque c'è in gioco una cosa di perenne attualità, perenne importanza per la vita della comunità cristiana. Poi, non lo so, stavamo esaminando gli elenchi. Sì, per me.
Tanto c'è solo il tredicesimo, cioè
sono corto.
Il tredicesimo è di per sé corto.
Va bene.
Allora te lo chiedo la prossima volta.
Sì.
Perché c'è Luciana che un attimo si deve fare.
Anche l'elenchi per il
cinque. Lo so,
che devo andare in gita con la parrocchia domani. Alle 6.
No, io no, però
io voglio domandate,
ma
non date, non date.